Amen.
Un po' più basso.
Qua va bene? Ok. Amen. Allora, apriamo le nostre Bibbie stamattina in Romani, la lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 1. Romani, capitolo 5, versetto 1. La Bibbia recita così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E il titolo del mio sermone stamattina è: la giustificazione è per fede. La giustificazione è per fede. E magari vi state chiedendo un altro sermone sulla giustificazione per fede. Ancora dobbiamo sentire ripetuto di nuovo che la giustificazione è per fede. Ebbene sì. Ancora un altro sermone sulla giustificazione per fede, e un altro, e un altro, e un altro, e un altro ancora. Perché non dobbiamo mai stancarci di ascoltare che la nostra giustificazione è per fede. Perché questo è il baluardo della nostra fede, questo è ciò che ci tiene separati da tutte le altre religioni del mondo. Questa è la nostra arma più importante. Se dovessi scegliere una dottrina con la quale mi chiedessero di combattere tutto il resto delle eresie e delle falsità del mondo, io sceglierei la giustificazione per fede. E purtroppo oggi si assiste nel mondo evangelico a una perdita di terreno su questo aspetto, della sana e giusta e vera dottrina. Ed è per questo che il Papa comincia a celebrare Lutero. Non vi meraviglia questa cosa, che il Papa celebra Lutero? Quello che doveva essere il più grande nemico, lui lo celebra. Per quale motivo? Perché i cristiani sono scesi da questa roccia, da questa torre fortificata, stanno cominciando a scendere, e il Papa e la Chiesa cattolica vedono che c'è una perdita di terreno su questo, e loro stanno cominciando ad avanzare, prendono posizione, perché noi stiamo piano piano arretrando sulla posizione della giustificazione per fede. Ma non io, non questa Chiesa, e spero neanche voi. Non dobbiamo retrocedere di un passo su questa fondamentale e eterna dottrina, che è la nostra unica speranza di salvezza. La giustificazione è per fede. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. L'unico modo per sperimentare la pace con Dio è la giustificazione per fede. Abbiamo pace con Dio perché siamo giustificati per fede. Nessun'altra forma di giustificazione di cui gli uomini potranno mai parlarvi, per opere, per buona vita che possiamo condurre, potrà mai darvi la pace con Dio. Forse potrete, se conducete una buona vita, se siete una cosiddetta brava persona, potete avere pace con gli uomini. Questo è molto più facile, questo sicuramente può accadere. Ma non potete avere la pace con Dio attraverso una giustificazione per opere. Galati 3, 11, 12. Vi leggerò molte scritture stamattina. Molte scritture su questo. Perché voglio piantare questo chiodo in un modo che non possa essere più tolto dal muro. Poiché è manifesto, Galati 3, 11, 12, che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora, la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Ora, qua Paolo chiaramente fa una linea di demarcazione netta tra la fede, la giustizia per fede, e la legge, le opere. Nessuno è giustificato dalla legge davanti a Dio. Nessuno per le opere della legge sarà mai giustificato. La legge non proviene dalla fede, sono due cose separate. E la legge prevedeva che l'uomo, per essere giustificato per le opere, doveva fare tutte le cose della legge, senza sbagliarne una, né con la mente, né con le opere, né con le omissioni. E l'unico che, diciamo, può aver ottenuto la giustificazione per opere è Gesù Cristo. L'unico che ha compiuto tutta la legge perfettamente. E se volete, Gesù ha compiuto due giustificazioni: per fede, perché la sua fede ci salva, e per opere, perché ha compiuto tutta la legge. Però per noi è impossibile. Il giusto vivrà per fede. Galati 3,26. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi è chiaro, come siamo figli di Dio? Per mezzo della fede. Come siamo giustificati? Per mezzo della fede. Andate in Efesini 2, 8, 9, io intanto vi leggo un'altra scrittura mentre voi andate in Efesini 2, 8, 9, in Romani 4, è una scrittura molto forte, Romani 4, 5, questa scrittura ai Romani, Paolo ancora martella sulla giustificazione per fede, quindi io stamattina martello sulla giustificazione per fede perché Paolo lo faceva, perché gli apostoli l'hanno fatto. Romani 4,5 dice invece a colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. A colui che non opera, quindi anche qui Paolo fa una distinzione netta, colui che non opera, cosa gli viene messo come giustizia in conto? La fede, non le opere, la fede. Efesini 2,8,9, se ci siete, dice: voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Quindi siamo giustificati per fede, siamo figli di Dio per fede, e qua Paolo ci dice che siamo salvati per grazia mediante la fede, quindi salvati per fede, figli di Dio per fede, giustificati per fede. E questo è un dono di Dio, non viene da noi. Ora vi chiedo, quanto deve costare un dono per essere un dono? Quanto dobbiamo pagare un dono per ricevere un dono? Niente, zero. Se pago anche un solo centesimo qualcosa che mi viene donata, quel dono non è più un dono. Lo sto pagando in qualche modo. Quindi la salvezza che ci viene proposta, il dono che viene da Dio, è assolutamente gratuito, è per fede. Giustificato, salvato, figlio di Dio. Possiamo metterla così. Quindi vi chiedo, posso essere giustificato per fede ma non essere salvato? Posso ricevere la giustificazione per fede e non essere salvo? No, ovviamente no. Posso essere salvato e non essere figlio di Dio? No, ovviamente no. Posso essere figlio di Dio senza essere giustificato né salvato? No, ovviamente no. Quindi sono tre cose, sono tre aspetti diversi della stessa cosa e non possono esistere uno senza l'altro. Sono l'opera di Dio che Dio ha compiuto in noi attraverso la redenzione. Potremmo metterla anche in questo modo, la salvezza è ciò di cui ogni uomo che è nato su questa terra e che mai nascerà, ogni uomo ha estremo bisogno, anche se ormai non lo riconosce, gli uomini non lo riconoscono più, non credono di aver bisogno di essere salvati, non credono che sono in una condizione di estremo, urgente bisogno di essere salvati. Quindi la salvezza è ciò di cui ogni uomo ha estremo bisogno, la giustificazione per fede è il mezzo che Dio usa per soddisfare questo bisogno. E questa è basata sull'opera di qualcun altro, la nostra giustificazione per fede è basata sull'opera di qualcun altro, è un'opera che viene da un altro mondo, il Signore lo dice, voi siete di questo mondo, Giovanni 8,24, io non sono di questo mondo, è un'opera esterna all'uomo, che non appartiene all'uomo. L'essere figlio di Dio è il risultato della soluzione di questo problema, il problema è che abbiamo bisogno di salvezza, la giustificazione per fede è il mezzo per raggiungerlo, e l'essere figlio di Dio è il risultato. Siamo figli di Dio perché il Signore ci ha salvati attraverso la giustificazione per fede. Ma la salvezza da cosa? Da cosa dobbiamo essere salvati? Perché dobbiamo essere salvati? Perché l'uomo deve essere salvato? Ora potrei rispondere in tanti modi, la salvezza dal peccato, la salvezza dall'inferno, ci sono tante risposte, ma quella che scelgo oggi, tra le tante, è che l'uomo deve essere salvato dal giusto giudizio di Dio. Dal giusto giudizio di Dio. Questo è uno degli aspetti da cui l'uomo deve essere salvato. Dal giusto giudizio di Dio. E pensate che ironia. L'uomo non deve essere salvato da un male. L'uomo non deve essere salvato dalla crisi economica. L'uomo non deve essere salvato dalle offese. L'uomo non deve essere salvato dalle malattie. L'uomo non deve essere salvato dalle menzogne e neanche dall'ingiustizia. Gli uomini devono essere salvati dal giusto giudizio di Dio, dall'unica cosa giusta sotto il cielo, il giusto giudizio di Dio. Non pensate che sia ironica la cosa? L'uomo deve essere salvato da ciò che è giusto, da un Dio giusto e santo, dalla sua ira giusta e santa, dal suo giudizio giusto e santo. Perché è l'uomo stesso che è il male, è l'uomo stesso che è l'offesa, è l'uomo stesso che è la malattia della creazione, è l'uomo stesso che è diventato menzogna credendo alle menzogne. È l'uomo stesso che è l'incarnazione dell'ingiustizia. In Romani 1 lo leggiamo chiaramente, andiamo in Romani 1. Paolo ci dà una descrizione perfetta di quello che è l'uomo. E dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Questo è quello che fanno gli uomini, soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro perché Dio l'ha loro manifestato. le qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Gli uomini sono inescusabili quando credono che questo mondo, che la creazione è venuta da sola, si è autocreata, che un'esplosione dal nulla ha creato tutto e si è formata una roccia enorme di fusa che poi, da cui poi è venuta l'acqua, da cui poi non si sa come è venuto un microorganismo, da cui poi sono venuti i pesci, le alghe, poi è venuto i dinosauri, ma si sono estinti, poi è arrivato lo scimpanzé, è diventato... Cioè, questo è quello che crede l'uomo, è inescusabile, e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine, simile a quella dell'uomo corruttibile. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità delle concupiscenze dei loro cuori, sì, da vituperare i loro corpi tra loro stessi. E poi, andando giù, al versetto 28 dice, siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, giustamente ci sono ben altre cose nella vita, ci sono cose ben più importanti che conoscere Dio, ci sono cose più importanti da guardare alla televisione che conoscere Dio, o da leggere sui giornali di gossip piuttosto che conoscere Dio, non c'è tempo per conoscere Dio, non è opportuno. Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da far cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabili, spietati. Ora, essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio, secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma si compiacciono pure con quelli che le commettono. Fratelli, facciamo un'attenzione a non compiacerci con quelli che commettono queste cose. E sappiamo che queste cose sono anche nel nostro cuore. Sono lì, dobbiamo stare attenti. Il nostro cuore è purtroppo insanabilmente malvagio. Chi può conoscerlo, dice il Signore. Se riconosciamo che questa cosa c'è dentro di noi, siamo sulla buona strada, perché vuol dire che abbiamo riconosciuto che siamo dei peccatori senza speranza, che abbiamo bisogno del Signore, è solo Lui che ci può guarire. Però questo è l'uomo, e questo uomo deve essere salvato dal giusto giudizio di Dio. E la salvezza, ve lo ripeto, è solo per fede. Questo uomo qui non può fare nulla per salvare se stesso, può solo andare avanti di iniquità in iniquità. Chi è empio continua a essere empio, dice la Scrittura. Il Signore stesso in Giovanni 6,47 dice, in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. E al capitolo 11, sempre di Giovanni, versetto 25, Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Giovanni 3,36, chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non crede al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Non dice, ma chi non crede però opera bene o fa bene e vedrà la vita comunque, no, ma chi non crede non vedrà la vita. Magari vi chiederete, ma credere cosa? Cosa dobbiamo credere? In che cosa si sostanzia la fede di cui sta parlando il Signore? Sicuramente ci vorrebbe un sermone intero per parlare di questo, però in alcuni punti secondo me sono molto chiari, molto semplici, perché il Signore stesso ce li dice apertamente. Quindi credere cosa? Credere in chi? Innanzitutto bisogna credere in chi Gesù è. E se andiamo in Giovanni, capitolo 8, versetto 24, il Signore stesso ce lo dice. Giovanni, capitolo 8, 24, ci dà una componente fondamentale della nostra fede. Il Signore dice, perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Quindi cosa dobbiamo credere? Dobbiamo credere che il Signore è, cioè che il Signore è Dio, è perfettamente Dio, è pienamente Dio. La divinità di Cristo è una dottrina fondamentale. Non possiamo non credere che Gesù è pienamente Dio, si è manifestato nella carne. E questa è un'altra cosa che dobbiamo credere di Lui, che è venuto nella carne, perché lo spirito dell'Anticristo è quello che nega che il Figlio, che Gesù è venuto nella carne. Quindi sappiamo che Gesù è pienamente uomo e pienamente Dio. Poi cosa dobbiamo credere? Dobbiamo credere in quello che ha fatto. E l'Apostolo Paolo ce lo spiega in pochi versetti, in maniera chiarissima, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15. Qui ci dà il Vangelo, ci annuncia il Vangelo che dobbiamo credere. Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 1 a 4. Paolo dice: ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi avete ricevuto e nel quale state saldi, e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Quindi dobbiamo credere questo, perché altrimenti abbiamo creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Quindi cosa dobbiamo credere? Che Gesù è Dio, che Gesù è pienamente uomo, che Gesù è morto per i nostri peccati e che è risuscitato il terzo giorno. Questo è l'oggetto della nostra fede. La terza cosa che ho visto che dobbiamo credere è quello che Gesù ci dice in quei versetti che ho appena letto prima, e cioè che Gesù è la resurrezione e la vita, e che chiunque crede in me, dice, anche se fosse morto vivrà, chi crede nel Figlio ha vita eterna. Dobbiamo mettere tutta la nostra fiducia, dobbiamo credere che abbiamo la vita eterna se crediamo in Gesù Cristo. Dobbiamo mettere tutta la nostra fiducia per la nostra vita eterna in Lui, e solamente in Lui, non in noi stessi. Dobbiamo credere in Lui per avere la vita eterna. Quindi dobbiamo credere che Lui ci ha fatto una promessa, che ci ha promesso la vita eterna, e che la vita eterna è in Lui, e in nessun altro, e in nient'altro. E questa è una grande promessa, siete d'accordo con me? Ci ha promesso che avremo la vita eterna, e che la vita eterna ce ne impossessiamo per fede. Che cosa rende questa promessa per noi assolutamente certa? Perché possiamo essere sicuri che questa promessa è vera e che Gesù la manterrà? Beh, la prima cosa è che sappiamo che Dio non mente, quindi se Gesù è Dio e Dio non mente, questa promessa è certa, perché Gesù è Dio e quindi non mente, non può mentire, altrimenti qualcuno potrebbe dire: ehi, tu mi hai detto che credendo in te avrei avuto la vita eterna, e non è così, quindi Gesù non può mentire. Il secondo motivo è perché la sua promessa si fonda su quello che lui ha fatto, ha espiato il nostro peccato morendo sulla croce e versando il suo sangue. Andiamo in Efesini, al capitolo 2, versetto 13. Capitolo 2, versetto 13 ci dà la base per cui possiamo essere sicuri che la sua promessa sarà mantenuta. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, e si sta riferendo ai gentili ovviamente, a noi quindi, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Quindi il sangue di Cristo è stato sparso perché la nostra coscienza fosse purificata e per salvarci dalle opere morte. Primo Pietro 1, 18-19 dice: sapendo che non con cose corruttibili, come argento d'oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Anche qua, il prezioso sangue di Cristo, come agnello senza difetto e senza macchia. È interessante qui, dice, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri. Noi siamo nella nazione dove questo vano modo di vivere viene tramandato di generazione in generazione. Oh, ma tutta la mia famiglia è sempre stata cattolica, ah, ma io sono cresciuto così, ah, ma io... è quasi come una fede in una squadra di calcio. Mio papà era così, mio nonno era così, mio bisnonno credeva questo, è il vano modo di vivere, il vano tentativo con le opere di arrivare alla salvezza. Questa vanità tramandata di generazione in generazione, che il sangue di Cristo spezza. La giustificazione è per sola fede grazie al suo sangue. Primo Pietro 1:2, eletti secondo la preordinazione di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per ubbidire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate, fratelli. Primo Giovanni 1:7, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Il fatto che ha versato il suo sangue, che il Signore Gesù ha versato il suo sangue, è la sola unica base empirica, tangibile, materiale che abbiamo per la consistenza della sua promessa. Poiché quel fatto è realmente accaduto, allora la promessa può essere sempre mantenuta. Siccome quel fatto è successo, la sua promessa la può mantenere sempre, perché quel sangue l'ha versato. Ma quindi siccome è vero, quel fatto è vero, indelebilmente vero, la sua promessa la può mantenere continuamente, per ogni generazione. Quindi l'opera che doveva essere fatta è stata fatta, il sangue ci riscatta, ci purifica, Quindi la fede che il Signore ci dona adesso è efficace, perché si fonda su questa sola, unica opera valida, il sacrificio di Cristo. Su questo si fonda. Quindi quale opera ci rimane da fare? Nessuna. Cosa volete aggiungere? Fratelli, cosa volete aggiungere? Quale opera dobbiamo aggiungere? Quell'uomo di cui ho letto prima, che opera può aggiungere al sacrificio perfetto di Cristo affinché possiamo essere salvati? E credere non è un'opera, perché come abbiamo visto in Efesini all'inizio, in Efesini 2, da 8 a 9, la fede non è un'opera, perché la fede nell'opera di Gesù è un dono di Dio. È un dono di Dio. E infatti Gesù stesso lo dice in Giovanni 6,29, Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Il fatto di credere in colui che Egli ha mandato è l'opera di Dio. Quindi la fede non è un'opera, ma è basata su un'opera. Non è una fede così campata, è basata su un'opera. E magari mi chiederete, quindi le opere cosa facciamo? Non aiutano in alcun modo? Non servono a nulla? Non può essere che magari è fede più opere, che tutte e due. Serve la fede, servono anche le opere per la salvezza. Così sembra, al cuore dell'uomo sembra meglio. Possibile che non devo fare niente, che non devo operare qualcosa? Fede e opere? Vediamo cosa risponde l'Apostolo Paolo. Vi invito a leggere Romani 3, capitolo 20. Sono molte scritture romane, forse basterebbe il libro dei Romani, anzi sicuramente basterebbe il libro dei Romani. Romani 3,20 dice: perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge. Mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato. Quindi nessuna carne sarà giustificata per le opere della legge. Se uno crede che le opere servano per avere la vita eterna, si mette in esatto contrasto con il Vangelo. Si mette sulla linea di fuoco contro il Vangelo. Romani 11,6, tanto che siete in Romani, continuiamo in Romani, qualche capitolo più avanti, Paolo mette l'ultimo chiodo sulla bara della salvezza per fede e per opere, la sigilla definitivamente. 5,6, così dunque, anche nel tempo presente, è stato lasciato un residuo secondo l'elezione per grazia, e se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Da qualunque lato lo volete vedere, se all'opera ci aggiungiamo la grazia, non è più opera. Quindi è un mix, è un ibrido, che non serve a niente. Se alla grazia le aggiungiamo le opere, non è più grazia. Quindi di cosa stiamo parlando? Le due cose sono completamente separate. Le opere, la grazia. Non possono stare insieme. Noi siamo nella società dell'ibrido. Tutto è ibrido. Le macchine sono ibride. Sentite questa parola che continua... Addirittura le persone vogliono essere ibride, non c'è più maschio, non c'è più femmina, c'è il terzo genere, non c'è nessun terzo genere. Il concetto di ibrido è un concetto che Dio, di grigio, che Dio non ha. È bianco e nero, è maschio e femmina, è opere o è fede. Non le possiamo mischiare, o è una o è l'altra. Galati 2,21 dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. Qual è il più grande desiderio del diavolo se non quello di rendere vana la grazia di Dio? Di renderla nulla. È arrivata, ma il maligno la vuole rendere nulla. Se la grazia di Dio è nulla, lui ha ottenuto il suo scopo. Ora possiamo essere con lui